Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Vi invito a prendere la vostra Bibbia e ad aprirla a Filippesi capitolo 2. Filippesi capitolo 2. E voglio prendere come testo del nostro messaggio di Natale dal versetto 6 all'11. Filippesi 2 dal 6 all'11. Ora, prima di leggere il testo e di presentare in modo specifico ciò che lo Spirito di Dio ha detto, lasciatemi collocare i nostri pensieri nel loro contesto. A Natale ci troviamo di nuovo di fronte, e sono certo che ve ne rendiate conto, al compito, che a volte è molto difficile, di separare la realtà del Natale da tutto l'ingombro che la circonda. C'è così tanta confusione che a volte sembra che la vera storia del Natale sia come un diamante perduto in un pagliaio. Sembra semplicemente impossibile trovarla. Il Natale è diventato veramente un groviglio disperato di confusione. L'umiltà e la povertà della stalla vengono in qualche modo confuse con la ricchezza, con l'indulgenza e l'egoismo dello scambio dei regali. La quiete di Betlemme si mescola al frastuono dei centri commerciali e del traffico delle autostrade. La sobrietà dell'incarnazione viene in qualche modo mischiata con l'ubriachezza di questa stagione, le luci colorate intermittenti in qualche modo hanno una certa connessione con la stella di Betlemme, la stanza della locanda, così oscura, così sporca con del cibo misero, in qualche modo accoglie l'idea di una casa calda, di un caminetto e di banchetti opulenti, giocattoli di plastica a buon mercato per bambini, con cui mettere in scena le loro sciocchezze, vengono mescolati al vero valore dei doni portati dai magi. I venditori in qualche modo finiscono per confondersi con i pastori e gli angeli vengono confusi con renne volanti, una delle quali ha perfino il naso rosso. Il dolore del parto viene mischiato con la festa. La sporcizia della stalla viene confusa con il biancore della neve fresca e poi ci sono Maria, Giuseppe, Perry Como e Bing Crosby, e così via. La grande realtà del Natale, che è la gloria del Signore rivelata, viene oscurata da così tanti lustrini, attività e commercialismo, e penso che sia vero che Babbo Natale è veramente diventato il centro del Natale per la maggior parte delle persone, ed ho notato nel corso degli anni in cui ho servito nel ministero che ogni anno sempre di più Babbo Natale occupa un posto sempre più dominante. Infatti è sorprendente, però penso che alcune persone abbiano il problema di confondere Babbo Natale con Gesù, se riuscite a immaginarlo. Una delle confusioni più incredibili e blasfeme sul Natale che io abbia mai letto apparve in un articolo scritto in un numero recente della rivista Notizie Episcopali, la diocesi di Los Angeles, scritto dal rettore della chiesa di San Marco a Upland in California, che penso vi aiuterà a comprendere un po' la confusione che esiste per quanto riguarda il Natale. Ascoltate. Nell'articolo scrisse: ci sono poche cause alle quali io sia più appassionatamente devoto di quella di Babbo Natale. Babbo Natale non merita semplicemente un posto qualunque nella chiesa, ma il posto d'onore più alto, dove dovrebbe essere intronizzato come l'antico dei giorni della lunga barba, l'essere divino e santo che noi chiamiamo Dio. Babbo Natale è Dio, il figlio. Fareste meglio a stare attento, fareste meglio a non piangere, fareste meglio a non fare il broncio, ti dico io perché Babbo Natale sta arrivando in città. Si riferisce semplicemente a Dio il figlio che scivola nei segreti del cuore con la stessa facilità con cui scivola giù per il camino di casa. Babbo Natale è Dio il padre, il creatore del cielo e della terra, nella cui mano c'è un sacco che scoppia da tutte le parti per i doni della sua creazione. Babbo Natale è anche Dio lo Spirito Santo, che viene con il suono di una risata gentile, con una forma simile ad una ciotola piena di gelatina, per seminare nella notte i semi del buon umore. Babbo Natale merita davvero il posto esaltato ed intronizzato nella Chiesa, perché egli è Dio, Figlio, Padre e Spirito Santo. Quindi eccolo lì, Dio il Figlio, Dio Padre, Dio lo Spirito Santo. L'ho visto nel negozio di giocattoli, l'ho visto nella sua macchina sull'autostrada, e quando l'ho visto con quella sua barba folle, quel vestito rosso largo e goffo, ho visto più del mercante stagionale di giocattoli di plastica a buon mercato, ho visto niente meno che il Dio Trino. Fine della citazione. Incredibile! Babbo Natale sarebbe l'incarnazione? Che confusione è mai questa? E per di più da parte del clero? Quanto lontano si può mancare il vero Natale? Talmente lontano da credere che Babbo Natale sia l'incarnazione del Dio Trino? Che confusione! Ora, nel mentre affrontiamo la realtà del Natale, io voglio che vediamo la vera storia. E questa volta non dalla prospettiva di Betlemme o di Giuseppe o di Maria o di pastori o degli alberghieri o dei magi o di Erode o dei profeti dell'Antico Testamento, ma io voglio che vediamo la storia del Natale dal punto di vista dello Spirito Santo di Dio, così come è stata rivelata all'Apostolo Paolo. E credo che questa ci dia la vera storia del Natale. Qui non c'è la scenografia tradizionale, Betlemme non è il punto, i pastori, i magi, Giuseppe, Maria, le mangiatoie... I buoi non compaiono in questa prospettiva, ma ciò che c'è qui però è la realtà dell'incarnazione. Questo è uno dei testi più grandi di tutta la Bibbia, forse l'affermazione più profonda della storia del Natale che si trovi in qualunque parte della parola di Dio. Paul Rees disse: il brano è oceanico, perché le profondità sono innumerevoli e le maree sono smisurate. In esso entriamo negli abissi. F.B. Meyer disse: è quasi inavvicinabile nella sua maestà senza pari. E credetemi, affrontarlo in tutta la sua pienezza è una sfida più grande di quanto io possa gestire, ma se riesco anche solamente a scalfirne la superficie, quello dovrebbe essere infinitamente soddisfacente per il momento. Seguitemi ai versetti dal 6 all'11. In questi versetti vedremo 5 passi nella storia del Natale, 5 caratteristiche del modo in cui Dio entra nel mondo, 5 grandi aspetti dell'incarnazione. Prima di tutto, numero 1, il Signore Gesù Cristo abbandonò una posizione sovrana. Abbandonò una posizione sovrana. Versetto 6, cominciamo. Il quale, essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini. Ora, fermiamoci proprio qui. Troviamo, in particolare nel versetto 6 e poi proprio all'inizio del versetto 7, troviamo che il Signore, quando venne nel mondo, abbandonò una posizione sovrana. Ora, prima di tutto, lo Spirito Santo stabilisce quella posizione sovrana. Guardate al versetto 6. Inizia proprio con il pronome relativo, il quale, e questo rimanda a Cristo Gesù nel versetto 5. Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio. Dunque, Cristo Gesù è il tema di questo brano, il Signore Gesù Cristo. Ora, che cos'è che ci dice di lui? La prima frase, essendo in forma di Dio. Ora, ascoltatemi, ok? Questo è senza alcun dubbio il cuore e l'anima della fede cristiana. L'affermazione della deità di Gesù Cristo è la sine qua non di tutto ciò che crediamo, ed è per questo che è sempre sotto attacco. Cristo è in forma di Dio. È la deità di Gesù Cristo che costituisce l'affermazione sostanziale della fede cristiana. Ora, vediamo che cos'è che significa questa frase. La parola essendo è molto importante. La parola essendo indica ciò che una persona è nella sua stessa essenza, ciò che una persona è nella sua natura. In altre parole, ciò che è vero della persona che non può essere alterato, non può essere cambiato, ciò che qualcuno possiede in modo inalienabile ed immutabile e che non può essere tolto. Si riferisce al carattere e alla natura innati, immutabili, inalterabili della persona. Per esempio, gli uomini possono avere aspetti diversi, ma sono tutti uomini, quella è la loro natura. Hanno tutti fondamentalmente gli stessi elementi dell'umanità. Il funzionamento del respiro, il cuore, gli organi, la mente, la volontà, il pensiero, l'emozione. Questi sono gli elementi che compongono l'umanità. Potete cambiargli i vestiti, potete fare cose alla forma fisica, ma non cambierete mai l'umanità. Questo è l'essere dell'uomo. Ed è proprio questo il significato di questo termine. E di Cristo ci viene detto che egli è nell'essere di Dio. Egli è dunque, in modo inalterabile ed in modo immutabile, Dio nella sua essenza, nel suo essere essenziale. Infatti in Giovanni 8,58 Gesù disse: prima che Abramo fosse, io sono, ed usò l'io sono proprio perché egli vive come Dio eternamente presente. Egli è eternamente nella modalità dell'io sono, nella modalità del presente. Egli è sempre e sarà per sempre, non è era e non è sarà, egli è semplicemente io sono. Questa è la base della nostra fede. Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era che cosa? Dio, Ebrei 1. Egli ha parlato in questi ultimi giorni per mezzo del figlio suo che ha lo splendore della sua gloria, l'impronta esatta della sua persona. Prima Timoteo 3,16. Grande è il mistero della pietà. E qual è? Che Dio è stato manifesto in carne. Questa è la sostanza della nostra fede, che Gesù Cristo è Dio. Dio è stato manifestato in carne. Questa è la sostanza della nostra fede, che Gesù Cristo è Dio. Colossesi 1,15, egli è l'immagine del Dio invisibile. Quindi la parola essendo ha a che fare con la sua natura essenziale. Gesù Cristo quindi ha il suo essere, segnatevelo di nuovo, il suo essere nella forma di Dio. Ora, cosa intendiamo con forma? L'italiano non può veramente aiutarci con questa parola greca, dobbiamo tornare indietro e parlare per un momento del termine greco. Non è forma nel senso in cui noi potremmo pensare ad una sagoma materiale o una somiglianza, è qualcosa di completamente diverso. La parola nel greco è morphe, e morphe ha a che fare con la natura profonda, interiore, essenziale, permanente di qualcosa. Non è l'aspetto esterno, quella è la parola schema. Schema si riferisce all'esterno, il transitorio, quello che cambia, ciò che è fugace, l'esteriore. E tra l'altro guardate al versetto 8, schema è usato nel versetto 8, fu trovato nell'aspetto come un uomo, e ne parleremo tra un momento, ma l'aspetto si riferisce all'esterno, a quello che cambia. Forma è morfe, ciò che non cambia, ciò che è interiore. Per esempio, se tracciaste l'uso del termine morfe nelle sue varie forme, scoprireste che l'enfasi cade esattamente lì. Ci sono passi in cui sembrano essere usati in senso sovrapposto, però gli usi specifici di morfe in testi molto importanti del Nuovo Testamento ci portano a concludere che significa la natura interiore. Per esempio, in Romani 8,29, quelli che ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, ed è morfe, è una nuova natura, un cambiamento interiore. L'interno dell'uomo viene conformato all'immagine del figlio suo. Sta parlando della nostra natura. Seconda Corinzi 3,18 dice che mentre contempliamo la gloria del Signore siamo trasformati nella sua immagine. Di nuovo è morfe. Veniamo cambiati interiormente. C'è un cambiamento permanente che riguarda la nostra natura interiore. Galati 4,19 Paolo dice: figlioli miei, io sono di nuovo in doglie finché Cristo sia morfe in voi, finché letteralmente egli sia formato in voi. Non sta parlando di ornamenti, non sta parlando di cose esteriori, ma del fatto che l'immagine di Cristo sia manifestata nella natura interiore dell'uomo. Filippesi capitolo 3 versetto 10 la usa di nuovo, dice: affinché io possa guadagnare Cristo ed essere conformato alla sua morte. Dunque sta parlando di una profonda rappresentazione interiore dell'immagine di Dio. Dall'altra parte la parola schema, da cui ricaviamo schema, ha a che fare con qualcosa di esterno, qualcosa di passeggero, di fugace. Per esempio 1 Corinzi 7,31 usa schema in questo modo: la figura di questo mondo passa. 2 Corinzi 11,14 Satana traveste da angelo di luce, non lo è veramente, ma mette su quella facciata. 1 Pietro 1,14 dice: come cristiani non conformatevi alle passioni di prima. Altre parole, avete una nuova natura, siete nuove creazioni, non indossate gli abiti della vecchia vita. Trovate entrambe queste parole riunite in Romani 12:2, dove dice: smettete di conformarvi a questo mondo, ma siate trasformati nel vostro uomo interiore mediante il rinnovamento della vostra mente. Quindi una è profondamente collegata a ciò che è interiore e l'altra a ciò che è esteriore. E qui viene usata quella dell'interiore, è l'essere nella morfe di Dio, cioè essere sostanzialmente ed essenzialmente nel suo essere più profondo, nella sua natura in forma di Dio. Egli è Dio. Non lasciate che nessuno lo neghi. Questa è l'affermazione fondamentale della fede cristiana. Di conseguenza, guardate alla fine del versetto 6, egli non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi. Ora, cosa significa? Ascoltatemi, ok? Satana era un angelo creato, Satana fu creato da Dio, Satana era inferiore a Dio, era meno di Dio, ma in Isaia 14 disse: io salirò, io innalzerò, io mi siederò, io salirò, io sarò cinque volte. E la sostanza di ciò che stava dicendo era: io sarò simile a chi? Simile a Dio. Satana pensò che essere uguale a Dio fosse qualcosa da afferrare. Pensò che fosse qualcosa da conquistare, qualcosa da prendere. Gesù però no, perché? Egli era già uguale a Dio. Non c'era nulla che dovesse cercare, non c'era nulla che dovesse afferrare. Egli è in contrasto con Satana. Il secondo modo di affrontare la cosa è: il verbo usato lì significa stringere o strappare o afferrare con forza. E può anche essere interpretato in questo modo. Egli non la considerò qualcosa da cui aggrapparsi, non tanto nel senso che non l'avesse e dovesse afferrarlo, ma nel senso che l'aveva e avrebbe potuto perderla. E quindi lo stringeva a sé, però Gesù non si aggrappò a questa realtà temendo di perderla. Perché? Perché egli era essenzialmente Dio e non avrebbe mai potuto cessare di essere Dio. E quindi non era qualcosa che doveva afferrare per ottenere e non era qualcosa a cui doveva aggrapparsi per conservarlo, capite? È un'affermazione classica che conferma il fatto che Gesù è Dio nella sua natura interiore, a tal punto che non la cercò e a tal punto che non temette mai di perderla. Egli è Dio. Questo è il grande cuore e la grande anima del Signore Gesù Cristo. Però poi dice questo, versetto 7. Ma egli, la versione autorizzata dice, annichilì se stesso. Il greco dice questo. Egli svuotò se stesso. Kenao, da cui ricaviamo il termine teologico la kenosi, lo svuotamento di sé, egli svuotò se stesso. Il verbo significa riversare tutto finché non rimane più nulla. Egli versò se stesso, svuotò se stesso, si spogliò, rinunciò a se stesso. Ora, che cos'è che sta dicendo qui però? Ciò che ho sottolineato nella primissima affermazione che ho fatto è che mentre cominciamo a muoverci attraverso i passi dell'incarnazione, prima di tutto, il Signore Gesù Cristo abbandonò una posizione sovrana. La posizione sovrana viene affermata nel versetto 6 e l'abbandono di questa si trova nel versetto 7. Ora, notate che non ho detto che egli abbandonò la sua deità, non rinunciò alla sua deità, non rinunciò ai suoi attributi divini, abbandonò la posizione. Non avrebbe mai potuto rinunciare a quelle cose perché erano il suo essere essenziale e se egli avesse cessato di essere Dio non sarebbe stato più nessuno. E comunque Dio non potrebbe cessare perché egli è eterno. Quindi allora che cos'è che ha rinunciato? Che cos'è che versò? Di che cos'è che si svuotò? Alcuni hanno cercato di dire che gli svuotò se stesso della sua deità, il che è ridicolo perché avrebbe cessato di esistere, era ciò che era, no? Non avrebbe mai potuto smettere di essere Dio. Alcuni autori lo esprimono, penso in questo modo: egli si spogliò del suo privilegio, egli rinunciò alle insegne della sua maestà e così via. Però lasciate che ve lo dica in modo molto semplice, ok? Posso dirvi nel Nuovo Testamento che cos'è che rinunciò, perché il Nuovo Testamento ci dice esattamente che cos'è che rinunciò. Prima di tutto rinunciò alla sua gloria, rinunciò alla manifestazione della sua gloria, rinunciò allo splendore della sua effulgenza e luminosità eterna, la piena manifestazione di tutti i suoi attributi nella gloria. Ecco perché in Giovanni 17:5 ci viene detto che: e ora Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ridammi la gloria che avevo un tempo, il che significa che in quel momento non ce l'aveva. Velò la sua gloria nella carne umana, mise da parte la piena espressione della sua gloria. In secondo luogo, rinunciò al suo onore. Rinunciò al suo onore. Isaia 53 dice che fu disprezzato, fu rigettato. Il Nuovo Testamento ci dice che fu odiato, fu deriso, gli sputarono addosso, gli strapparono la barba, fu diffamato, fu disonorato, fu screditato, fu accusato, fu ucciso. Chiaramente rinunciò al suo onore. Il profeta Isaia disse che nel suo essere disprezzato e rigettato non c'era in lui bellezza ad attirare i nostri sguardi. In terzo luogo rinunciò alle sue ricchezze. Seconda Corinzi 8:9 dice: egli che era ricco, per amor nostro divenne che cosa? Povero, affinché noi, mediante la sua povertà, fossimo arricchiti. In quarto luogo rinunciò al suo rapporto favorevole con il Padre. E lo fece solamente in un momento del tempo, quando morì sulla croce e disse: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Però visse con l'angoscia di arrivare a quel punto durante tutto il corso della sua vita. Rinunciò anche all'esercizio indipendente della sua autorità. Disse: io farò soltanto ciò che il Padre mi mostra, il mio cibo è quello di fare la volontà del Padre, ciò che il Padre dice io lo farò, ciò che vedo fare al Padre io lo farò. In altre parole, rinunciò all'esercizio indipendente dell'autorità divina, rinunciò al suo rapporto del tutto speciale con Dio, rinunciò alle sue ricchezze, rinunciò al suo onore, rinunciò alla sua gloria, si svuotò di tutte quelle cose. E tuttavia continuò ad essere Dio. Non è che perse qualcuno dei suoi attributi divini, è che scelse di non usarli, rinunciò alla prerogativa o al privilegio di usarli. Era comunque Dio? Sì, sì, questo era colui che era Dio. E gente, questo è un mistero profondo, e tra l'altro io non posso scandagliarlo del tutto. John Milton scrisse: quella forma gloriosa, quella luce insostenibile, egli depose e per essere qui con noi lasciò le corti del giorno eterno e scelse con noi una casa oscura di argilla mortale. Era Dio, però rinunciò a tutti i suoi privilegi. Caspita, questo non dice forse moltissimo del suo carattere, non dice forse moltissimo sul suo amore? Un giornalista stava intervistando un consulente di collocamento lavorativo di gente di successo che aveva messo le persone in certe posizioni, e quelle persone avevano avuto un tale successo, avevano una percentuale di successo così alta che il giornalista gli chiese: qual è il suo segreto? Come valuta le persone? Come può scoprire veramente com'è una persona? Ed egli disse questo: se volete sapere veramente come sono le persone, non date le responsabilità, date le privilegi, date le responsabilità e quasi tutti adempiranno le responsabilità se le intimidite abbastanza o li pagate abbastanza, però se volete scoprire veramente il vero carattere la persona, dategli i privilegi. La persona con vero carattere o con vero altruismo e con vera leadership userà i suoi privilegi per aiutare gli altri e per edificare l'organizzazione. Un uomo inferiore userà i suoi privilegi solamente per promuovere se stesso. Gesù aveva tutti i privilegi della gloria, e non aveva alcun obbligo verso di noi. Era uguale a Dio, eppure tutto questo dice così tanto sul suo carattere, il fatto che egli abbia scelto di usare i suoi privilegi per edificare il regno del Padre e per raggiungere i peccatori perduti. Così come un re che si toglie le vesti della maestà ed indossa l'abito del mendicante, il Figlio di Dio abbandonò la sua posizione sovrana. Secondo punto, accettò il posto di servo. Accettò il posto di servo. Torniamo al versetto 7. Prese su di sé la forma di servo. Quando divenne uomo, non divenne un re o un uomo grande, un grande signore, un grande governante, un grande leader, un grande maestro. No, divenne un servo. Nel momento in cui si spogliò delle vesti della sua maestà, indossò il grembiule del servo. È esattamente ciò che il profeta dell'Antico Testamento aveva detto. Isaia 52, versetto 13, disse che egli sarebbe stato un servo. Ebrei 10, io vengo per fare la tua volontà, o Padre. E notate di nuovo lì al versetto 7 che egli non stava semplicemente agendo come servo, non stava semplicemente fingendo di essere un servo, non stava semplicemente recitando la parte del servo, divenne veramente un servo. Versetto 7, ed essendo, guardate qui, in forma, o avendo preso su di sé la forma, e qui c'è la parola morfe, egli prese su di sé la natura interiore essenziale del servo, divenne un servo vero, un vero servo, un servo autentico. Luca 22:27, io sono in mezzo a voi come colui che serve, disse. Marco 10:45, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come riscatto. Giovanni 13, i discepoli avevano i piedi sporchi ed egli prese l'asciugamano e lavò loro i piedi. E poi disse che il servo non è maggiore del suo signore, e questo lo vediamo sempre nel servizio, no? L'atto supremo del servizio è quando morì sulla croce per salvare i peccatori. Servì suo padre lo invitò a venire nel mondo come servo per realizzare proprio il piano della redenzione ed egli divenne volontariamente quel servo. Dunque veramente abbandonò la posizione sovrana ed accettò il posto del servo. In terzo luogo, si avvicinò ad un popolo peccaminoso. Si avvicinò ad un popolo peccaminoso. Nella sua perfezione fu disposto ad essere un servo al Padre, nella sua perfetta armonia con il Padre era disposto ad essere suo servo, e quel servizio significava che doveva avvicinarsi ad un popolo peccaminoso, doveva entrare in questo pianeta maledetto dal peccato, doveva rendere il suo servizio qui su questa terra, non poteva farlo dallo spazio esterno, non poteva farlo dal margine del cielo, doveva entrare in questo mondo e doveva toccare l'uomo peccatore al suo stesso livello, così che abbandonare la sua posizione sovrana ed adottare o accettare il posto del servo significava avvicinarsi ad un popolo peccaminoso. Guardate di nuovo al versetto 7. Fu fatto a somiglianza degli uomini e trovato nell'aspetto come un uomo. Quello era l'unico modo in cui poteva essere fatto, doveva diventare uomo. E tra l'altro la versione autorizzata dice che fu fatto a somiglianza degli uomini, e la parola fu fatto probabilmente non è la traduzione migliore, è un participio del verbo genomai, genomenos, che significa diventando. Egli stava diventando a somiglianza di uomini. E l'idea lì non è che egli fu creato in quel momento, ma che egli era sempre stato Dio, però divenne uomo. Preesisteva tanto eternamente quanto Dio è eterno, non fu fatto allora, stava allora però diventando uomo, era sempre esistito. Dunque l'uso corretto del verbo indica un cambiamento in un certo senso, il diventare qualcosa, e sta dicendo che Gesù, che era sempre stato in forma di Dio, stava diventando a somiglianza degli uomini, ed era un processo, egli nacque e crebbe in sapienza ed in statura, e stava diventando letteralmente a somiglianza degli uomini. Tra l'altro la parola somiglianza è così importante, la prima parte della parola è la parola homo, che significa lo stesso, omogeneo, qualcosa che è lo stesso. E ciò che sta dicendo quindi è che egli stava diventando lo stesso degli uomini, in ogni senso egli era nella stessa condizione degli uomini, era un uomo autentico, aveva gli attributi essenziali dell'umanità, non era semplicemente Dio dentro un guscio, era pienamente uomo in ogni parte ed in ogni dimensione, un uomo autentico con vera umanità, aveva tutto ciò che hanno tutti gli uomini tranne che una cosa, che cos'era? Il peccato, no? Ma questo non significa che non fosse uomo, Adamo era uomo prima di essere peccatore e voi ed io saremo uomini glorificati per tutta l'eternità quando il nostro peccato sarà messo alle nostre spalle e ci sono momenti nella nostra vita in cui non pecchiamo, quindi essere uomini non significa necessariamente essere peccatori e quindi Cristo non peccò, la Bibbia è chiara, egli fu senza peccato ma non fu per questo meno uomo, anzi se posso permettermi di suggerirlo, egli fu tutto ciò che l'uomo poteva essere ciò che noi non potremmo mai conoscere in un uomo a causa della sua assenza di peccato. Quindi era un uomo autentico, era pienamente uomo nell'essenza della sua umanità nel punto più profondo. Era uomo. Però andate al versetto 8. Fu anche trovato nell'aspetto di un uomo. Non soltanto era uomo autentico e profondamente e veramente nella sua natura tutto ciò che un uomo è, però assunse anche la forma esteriore dell'uomo, e qui troviamo la parola schema, l'aspetto dell'uomo. Non venne nel primo secolo con un abito del ventesimo secolo, parlando una lingua del ventesimo secolo, non cadde giù come un qualche visitatore dallo spazio esterno, no? Nacque da una madre ebrea, visse in un piccolo villaggio di Nazareth, mangiò come loro mangiavano, parlò la lingua che loro parlavano, si spostò come loro si spostavano, indossò i vestiti che loro indossavano, si prese cura di se stesso come loro si prendevano cura di se stessi, mangiò ciò che loro mangiavano, beve ciò che loro bevevano, in altre parole, assunse lo schema della loro vita, le usanze della loro cultura. E quindi, per esperienza personale, si adattò alla manifestazione esteriore del tempo in cui viveva. Era uomo nella parte più profonda della sua natura e si adattò all'uomo in quel clima, in quella cultura, in quel tempo, e fece esperienza di tutte le loro esperienze. Pienamente Dio, pienamente uomo, il mistero dell'incarnazione. E tutto senza peccato. Non pensate a Gesù come a qualcuno che sia meno che pienamente umano, era pienamente umano. Le persone vengono in questo mondo attraverso il processo naturale della nascita, attraverso il grembo della madre, così venne anche lui. Altri erano stati avvolti in fasce, così fu anche lui. Altri erano cresciuti, così crebbe anche lui. Altri avevano fratelli e sorelle, li ebbe anche lui. Altri imparavano un mestiere, lavoravano, così fece anche lui. Altri uomini a volte avevano fame, avevano sete ed erano stanchi e dormivano, così fu anche per lui. Altri erano forse addolorati e si adiravano, così fu anche lui. Altri piansero, così pianse anche lui. Altri si rallegravano, così fece anche lui. Altri erano destinati a morire, lo era anche lui. Altri soffrivano dolore, così anche lui. Altri forse furono amati ed odiati, così fu anche lui. Era un uomo, nella forma e nell'aspetto. E penso che sia proprio il canto di Natale, via nella mangiatoia, a dire: il bestiame muggisce, il bimbo si desta, ma il piccolo Signor Gesù non piange, non protesta. Volete forse dirmi che, visto che era Dio, non piangeva? Tutti i bambini piangono. Non è necessariamente un segno di peccato? Pianse quando era uomo, perché non poteva piangere quando era un bambino? Hai avuto tu fame, figlio mio? Anch'io ebbi bisogno di pane. Per 40 giorni non gustai nulla finché dagli angeli fui nutrito. Hai avuto sete? Sulla croce soffrì la sete per te. Ho promesso di provvedere al tuo bisogno, figlio mio. Vieni a me. Quando sei triste e le lacrime cadono veloci, il mio cuore va verso di te, perché piansi su Gerusalemme, il luogo a me così caro. E quando giunsi alla tomba di Lazzaro piansi, il mio cuore era dolorante. Ti consolerò quando piangerai, finché ogni dolore sarà passato. Certo che pianse. Era umano? In tutta la pienezza dell'umanità. E dunque abbandonò la posizione sovrana, prese il posto di servo, si avvicinò ad un popolo peccatore. Divenne uno di noi. Paul Harvey racconta una storia molto bella che illustra questa verità. Era la vigilia di Natale nel centro ovest dell'America. C'era un uomo che faceva parte di una famiglia in cui sua moglie ed i suoi figli erano cristiani, ma lui no, e rifiutava ovviamente tutto quello. Quella vigilia di Natale se ne stava lì seduto a casa davanti al fuoco, fuori faceva freddo, la neve turbinava. Sua moglie e i suoi bambini erano andati alla cappella nel villaggio vicino per un culto della vigilia di Natale, per onorare il Cristo che amavano, e lui sedeva lì accanto al fuoco leggendo il giornale. All'improvviso sentì dei colpi forti e ripetuti, e pensò che qualcuno stesse battendo alla porta, e quindi andò alla porta e l'aprì, però non trovò nessuno. Quando si fu rimesso sulla sedia, sentì di nuovo gli stessi rumori e poi ancora. Ed era perplesso su che cos'è che lo stesse causando, finché non si rese conto che qualcosa sembrava schiantarsi contro la finestra invece. Così andò alle tende, le scostò e con suo stupore vide uno stormo di uccelli che volava contro la finestra. Una tempesta di neve, vedete, si era abbattuta e gli uccelli erano stati sorpresi lontano dal loro riparo, non riuscivano a ritrovare la via del ritorno, non riuscivano a combattere il vento e vedevano la finestra illuminata, il calore della luce, ovviamente quello li aveva attratti e letteralmente stavano volando contro il vetro cercando di raggiungere la luce per scaldarsi. Sarebbero morti congelati, capite, se non avessero trovato alcun riparo. E quindi l'uomo, che aveva rifiutato di andare con la sua famiglia al culto della vigilia di Natale, perché non aveva alcun interesse nel Cristo del Natale, era all'improvviso vero compassionevole verso quei poveri uccelli, e così si chiese come avrebbe potuto aiutarli, e aprì la porta, uscì nel freddo e cercò di scacciarli via così che non si uccidessero contro la finestra, e poi corse al fienile, spalancò le porte, fischiò e li scacciò con gesti e con suoni, fece tutto quello che poteva per farli volare verso il fienile, però non vollero andarci. Arrivò perfino a prendere del mais, del pane e a fare una lunga traccia dalla finestra al fienile, ma non lo seguirono. Nella sua frustrazione disse: tra sé e sé, o se solo potessi comunicare con loro, se solamente potessi dir loro che non voglio far loro del male, che c'è calore qui e c'è riparo, che devono smettere di uccidersi sbattendo contro il vetro, ma sono solamente un uomo e loro sono uccellini e non parliamo la stessa lingua. Oh, se solamente potessi diventare un uccello, potrei dirglielo. Ed allora il fatto lo colpì. E proprio in quel momento disse Paul Harvey, disse che tutto il significato del Natale si fece chiaro a quell'uomo. L'umanità stava uccidendo se stessa contro la barriera che la teneva lontana dal calore dell'amore di Dio, finché qualcuno divenne uomo e ci indicò la via. E questa è la storia del Natale. Colui che era pienamente Dio non si aggrappò ai suoi privilegi, ma li depose, divenne servo e si avvicinò ad un popolo peccatore. In quarto luogo, avendo abbandonato la posizione sovrana, avendo accettato il posto del servo, avendo avvicinato un popolo peccatore, egli poi adottò un atteggiamento altruista. Adottò un atteggiamento altruista. Versetto 8. Umiliò se stesso. Oh gente, che affermazione. Che affermazione. Ci pensate mai all'umiltà di Cristo? Voglio dire, io lo vedo ed eccolo lì come un bambino, come un giovane uomo, e mentre aiuta Giuseppe a fare un gioco nella bottega lì del falegname, da un gioco da mettere su alcuni buoi che lui stesso aveva creato. Voglio dire, sta lavando i piedi dei 12 discepoli ed egli è colui che ha progettato i loro cervelli. Aveva fame? Ed è lui che ha creato l'universo intero. Oh, il luogo dell'umiltà. Adottò un atteggiamento altruista, assolutamente altruista. E per noi fece tutto questo, vero? L'umiltà è il tema del Natale. L'umiltà. Una stalla lurida. La nostra famiglia ne visitò una quest'estate, nella parte bassa di un fienile, immersi fino alle caviglie nel fango e nella sporcizia, dove mai brillavano la luce del sole o del giorno. Fetore nauseante che faceva quasi soffocare. Umiliazione! E Sant'Agostino scrisse in modo così bello di questa umiltà, in modo così bello. La parola del Padre, disse, per mezzo della quale tutto il tempo fu creato, fu fatta carne e nacque nel tempo per noi. Egli, senza il cui permesso divino, nessun giorno compie il suo corso, volle avere uno di quei giorni per la sua nascita umana. Nel seno del Padre suo esisteva prima di tutti i cicli dei secoli, nato da una madre terrena, entrò nel corso degli anni proprio in quel giorno. Il creatore dell'uomo divenne uomo affinché egli, il governatore delle stelle, fosse nutrito al seno, affinché egli, il pane, avesse fame, affinché egli, la fonte, avesse sete, affinché egli, la luce, dormisse, affinché egli, la via, fosse stanco nel viaggio, affinché egli, la verità, fosse accusato da falsi testimoni, affinché egli, il giudice dei vivi e dei morti, fosse portato a processo davanti ad un giudice mortale, affinché egli, la giustizia stessa, fosse condannato dagli ingiusti, affinché lui, la disciplina personificata, fosse flagellato con una frusta, ed affinché lui, il fondamento, fosse appeso ad una croce, affinché egli, il coraggio incarnato, fosse debole, ed affinché egli, la sicurezza stessa, fosse ferito, ed affinché egli, la vita stessa, morisse. Umiltà. E quanto umile, guardate di nuovo al versetto 8, umiliò se stesso. Fino a che punto? Oh, certamente divenne mortale, però andò ben oltre quello. Divenne anche ubbidiente fino alla morte. Vedete, fu un atto di ubbidienza, imparò l'ubbidienza, Ebrei 5, 8 e 9, attraverso la morte. Il più grande atto di ubbidienza al Padre fu la sua morte, quella era la volontà di Dio. E perfino nel giardino, quando disse, oh Padre, passi oltre da me questo calice, la sua umanità stava gridando contro la morte, la sua deità stava gridando contro il portare il peccato, eppure egli disse, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Fu ubbidiente fino alla morte. Non divenne semplicemente mortale, egli morì. E questa è la cosa peggiore che l'uomo possa mai, mai sopportare. E lo fece fino alla tomba. E non si limitò a morire, guardate la fine del versetto 8, anche la morte della croce. Una cosa è morire, è infinitamente oltre quello morire dalla morte della croce. Gli scrittori antichi erano soliti dire che morire su una croce era morire mille volte prima di mettere l'ultimo respiro. Il dolore era atroce, inimmaginabile. Il soffocamento degli organi quando il corpo è sospeso da quattro grandi ferite è più di quanto possiate credere. Il dolore ardente che pulsa attraverso il corpo è più di quanto si possa concepire. Fu una morte dolorosa, fu una morte vergognosa, riservata ai criminali più vili, più malvagi, e si restava appesi, sospesi nello spazio, nudi davanti alla folla, a bocca aperta, che fissava e scherniva. Era una morte maledetta. Dio stesso disse: chiunque è appeso al legno è maledetto. Era una morte solitaria, non c'era compagnia. E spesso resto colpito quando ascolto queste parole: fermati, o anima, e contempla il segno di meraviglia di tutti i secoli. Cristo, il tuo Dio, il Signore della gloria, è sulla croce per te. Umiltà incomprensibile, però ciò che è così meraviglioso è che perfino nel suo morire, perfino in un abisso così profondo di sofferenza umana, egli esercitò comunque la potenza di Dio per redimere il genere umano. Egli poté far tutto questo morendo. Molto tempo fa fu combattuta una battaglia. Al re giunse il racconto di un soldato che con la sua spada aveva sconfitto il nemico da solo. Ed il re disse ad uno dei suoi soldati: portami quella spada, voglio vedere una spada capace di compiere una simile impresa. Il soldato prese la spada e la portò dentro e la diede alla sua maestà, ed egli la esaminò e disse: riprendila, questa non è che una spada ordinaria. E il soldato disse: vostra maestà, dovreste vedere il braccio che la impugna. Guardate Gesù Cristo e vedete la sua umanità e potreste dire: ma come potrebbe un uomo redimere il genere umano? Questa non è che una spada ordinaria? Ma ciò che dovreste vedere è il braccio della divinità che brandiva quella umanità, così che perfino nella morte egli redense il genere umano. Oh, che grande, grandissima verità! Dunque, che cos'è che vediamo quindi? Qual è la storia del Natale? Il Signor Gesù Cristo abbandonò una posizione sovrana, accettò il posto di servo, si avvicinò ad un popolo peccatore, adottò un atteggiamento altruista, e questa è la storia del Natale. Però c'è ancora un altro pensiero. In quinto luogo, egli fu innalzato come principe supremo. Quale fu la reazione di Dio davanti a tutto questo? Quale dovrebbe essere la nostra? Prima di tutto la reazione di Dio al versetto 9: perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato un nome o un titolo, una posizione o rango che è al di sopra di ogni altro nome o titolo o posizione o rango. Dio lo innalzò. E gente, ascoltatemi, questa è una grande classica verità spirituale. Gesù stesso lo disse in Luca 14:11: chi si umilia sarà che cosa? Innalzato. E questa è la verità spirituale che dobbiamo imparare. Quando ci umiliamo, Dio ci solleva e ci innalza. Ed è esattamente ciò che accadde. Egli si umiliò e fu innalzato. E quindi egli diventa l'illustrazione suprema di questo principio del regno, che voi scendete fino alle profondità dell'umiliazione altruista e sacrificale e Dio vi innalzerà alle altezze della gloria. Lo vediamo anche nelle beatitudini. Lo vediamo in tutto l'insegnamento di Cristo e degli apostoli. Umiltà e poi esaltazione, umiltà e poi esaltazione. Gesù nel suo battesimo si umilia, viene battezzato da Giovanni e nell'umiltà si identifica con il popolo peccatore della sua nazione, ma nell'esaltazione la voce di Dio irrompe nel cielo: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Lo vediamo nella tentazione, umiliato, 40 giorni senza mangiare, fu assalito da Satana stesso, digiuna, si identifica nuovamente con il popolo peccatore della nazione. Nell'umiltà confida che il Padre si prenda cura di lui e non usa mai la sua potenza per soddisfare i suoi propri bisogni. E poi, in gloriosa esaltazione, quando il tempo era compiuto, il Padre manda gli angeli che vengono a nutrirlo. Nell'umiltà annunciò pubblicamente ai suoi discepoli che sarebbe morto, ed un momento dopo si trova su un monte con loro e scosta il velo della sua carne, ed essi vedono la sua gloria. Lo vediamo sulla croce, nell'umiltà, e poi egli esce trionfante dal sepolcro in esaltazione. Questo è il modello, l'umiltà e poi la glorificazione. Dio lo innalzò. Questa fu proprio la reazione di Dio, no? Dio lo esaltò. E Dio gli diede un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché? Versetto 10. Affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi. Ogni ginocchio. E dove arriviamo noi, no? E a tutte le altre creature. Ogni ginocchio deve piegarsi. Ogni ginocchio nei cieli. E chi sarebbero quelli? Sarebbero i santi angeli, i santi redenti che sono già andati in cielo, ognuno sulla terra, ogni ginocchio sulla terra, cioè tutti i viventi, ed ogni ginocchio sotto la terra. I demoni, Satana e tutta quella schiera lì. Tutte le creature nei cieli, sulla terra e sotto la terra, tutte devono piegarsi davanti a quel nome esaltato. Egli è, dice Efesini 1, molto al di sopra di ogni principato e potestà, molto al di là di ogni altro nome. Posto in una posizione suprema, il principe di Dio. E notate che gli viene dato un nome che è al di sopra di un altro nome, potremmo dire, qual è quel nome? Molto chiaro, versetto 10, no? Il nome di Gesù. Affinché tutto ciò che era chiuso in quel nome, tutto ciò che era chiuso in ciò che egli è, egli sia senza pari il Salvatore, il Signore del mondo e dell'universo. E a quel nome ogni ginocchio si piegherà. E sapete una cosa? Ogni ginocchio si piegherà. Proprio così. Ogni ginocchio si piegherà. Se non in adorazione, in giudizio, giusto? Se non nell'adorazione, nella condanna. Però ogni ginocchio si piegherà. Perfino Satana sarà gettato nell'abisso per sempre e piegherà il ginocchio davanti all'autorità di Cristo. Però guardate al versetto 11 e portatelo proprio alla risposta personale. Il versetto 10 abbraccia un po' il quadro generale. Ogni ginocchio si pieghi. Del versetto 11 scende giù all'individuo. Ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ogni essere vivente, ogni creatura confesserà Gesù Cristo come Signore. I demoni e i dannati, i redenti, i santi angeli, tutti si piegheranno, tutti confesseranno prima o poi. La questione è solamente quando. Se aspettate fino al giudizio sarà troppo tardi. Ma se ora confessate Gesù come Signore, allora entrerete nel suo regno, nella sua salvezza. Romani 10, 9 e 10 dice che se con la tua bocca confesserai Gesù come Signore e crederai nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, allora sarai che cosa? Salvato. Questo è il messaggio del Vangelo. Gesù Cristo è il Signore. E questo è ciò che stiamo dicendo, no? Che Egli è Dio, che Egli è in forma di Dio, Egli è Dio vero, da Dio vero, con tutti gli attributi di Dio, venuto nel mondo con tutta la pienezza dell'umanità, ed Egli divenne il servo, umiliò se stesso, morì e morendo perfino sulla croce, nel mezzo di quella morte, ottenendo la nostra salvezza, Dio approvò e Dio lo innalzò di nuovo e lo esaltò, e poi Dio chiamò tutto l'universo creato e disse, piegate il ginocchio e confessate la sua signoria, e se non lo farete adesso, lo farete un giorno, ma allora sarà nel giudizio e nella condanna. Ora o più tardi, la scelta è vostra. Potete piegare il ginocchio adesso, in adorazione, in amore. Potete confessarlo adesso come Signore, e così facendo potete entrare nella gioia della salvezza per sempre. Oppure potete resistere, potete dire no, ed un giorno piegherete il ginocchio perché sarete costretti e non avrete scelta. E sarete condannati. La nostra preghiera è che confessiate Gesù come Signore. Quale dono di Natale sarebbe più grande di questo, di ricevere la vita eterna? Perché essere stolti? Che genere di stolto rifiuterebbe mai una cosa del genere? Incomprensibile. Però c'è un messaggio qui per i cristiani. La maggior parte di noi ovviamente è cristiana. C'è un messaggio per noi? Certamente. Volete sapere una cosa? Questo brano fu scritto per cristiani, proprio così. Il brano non fu scritto per gli increduli, fu scritto per i cristiani. Come fai a saperlo? Perché tutto questo brano è semplicemente un'illustrazione di un altro principio che è più ampio. Tornate al versetto 5. Tutto il brano sta semplicemente illustrando un altro principio. E qual è il principio? Versetto 3. Non fate nulla per contesa o per vanagloria, ma con umiltà ciascuno stimi gli altri superiori a se stesso? Non guardate solamente alle vostre cose, ma anche alle cose degli altri. Abbiate in voi questo sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, essendo, e poi entrate nel brano. Quindi che cos'è che Paolo sta dicendo? Siate umili, siate altruisti, siate umili di cuore. E se avete bisogno di un'illustrazione, allora abbiate in voi questo sentimento che fu in Cristo, colui che possedeva ogni privilegio si abbassò fino a non rivendicare nulla, affinché Dio lo riportasse alla gloria. Egli è un'illustrazione vivente per il credente. Se vi umilerete, Dio vi innalzerà. Sapete, immagino che nel periodo di Natale la gente spesso si chieda che cos'è che sta cercando di dirmi il Signore, qual è il senso del Natale. Poi penso che il senso del Natale sia proprio questo, no? Che a Natale non c'è momento migliore dell'anno per insegnarci attraverso questa illustrazione la lezione dell'umiltà. Il carattere di Cristo, egli era altruista, era umile, si abbassò, e Paolo sta semplicemente sfidando la Chiesa ad avere quella prospettiva, un atteggiamento disposto a soffrire, ad essere umiliato, ad essere altruista, pronto al sacrificio affinché Dio possa innalzarci. E la cosa che dobbiamo imparare, gente, è non cercare sempre di affermarci, di difenderci, di innalzarci da soli, ma di essere umili ed altruisti. Questo è il messaggio del Natale per noi. Ascoltate di nuovo le parole di Paul Rees. Per noi cristiani, dice Paul, non c'è luogo in cui il principio del rinunciare a se stessi per il bene degli altri appaia in modo così impressionante come appare in Gesù Cristo. Egli è Dio che dona se stesso e tuttavia rimane Dio. Egli è Dio che abbandona la veste del sovrano per stracci del mendicante. Egli è Dio che si alza dal seggio su cui siede come giudice e va al patibolo al posto del criminale. Egli è Dio che impoverisce se stesso, si fa mendicante, espone se stesso al male, allo scherno, agli sputi, senza mai risparmiare se stesso, finché non ha fatto della ruvida croce sulla colle di Gerusalemme il segno e la somma del suo totale dono di sé. Che grande affermazione. E cos'è che sta dicendo? Abbiate in voi questo sentimento. Questo è il messaggio, no? Siate umili questo Natale. Siate altruisti. Tendete la mano a qualcun altro nel bisogno, proprio come Gesù fece. Benjamin Warfield, il grande teologo, disse questo. Lo vediamo tra le migliaia della Galilea, unto da Dio con lo Spirito Santo e con potenza. Lo vediamo andare attorno facendo del bene senza orgoglio di nascita, benché fosse un re, senza orgoglio di intelletto, benché l'onniscienza dimorasse in lui, senza orgoglio di potenza, benché ogni potere in cielo e sulla terra fosse nelle sue mani, senza orgoglio di posizione, benché tutta la pienezza della Deità dimorasse corporalmente in lui, senza orgoglio di bontà superiore, ma con umiltà di mente, stimando gli altri superiori a se stesso, guarì i malati, scacciò i demoni, sfamò gli affamati e dappertutto spezzò agli uomini il pane della vita, benché egli stesso rimanesse privo del necessario. Lo vediamo ovunque offrire agli uomini la sua vita per la salvezza delle loro anime, e quando infine le forze del male si addensarono attorno a lui, percorse, come sempre, senza ostentazione, senza sgomento, il sentiero di sofferenza stabilito per lui, dando la sua vita al Calvario affinché attraverso la sua morte il mondo potesse vivere. Altruista. Altruista. E questo è il messaggio per noi. Il messaggio dell'umiltà. Preghiamo. Insegnaci, Padre, ad essere altruisti. Ovunque gli uomini soffrano, fa sì che noi possiamo essere lì a consolare. Ovunque siano uomini che lottano, fa sì che possiamo essere lì ad aiutare. Ovunque gli uomini cadano, fa sì che siamo lì a rialzarli. Ovunque gli uomini abbiano successo, fa sì che noi possiamo essere lì a rallegrarci. Insegnaci a non vivere centrati su noi stessi né orientati dall'egoismo. Insegnaci a camminare umilmente come Cristo camminò, a camminare sul sentiero del sacrificio di sé, affinché possiamo camminare sul sentiero della gloria. Fa che impariamo tutto questo. E Padre, fa anche che coloro che non conoscono il Signore vedano nella sua umiliazione l'amore sovrabbondante ed in quello siano attirati a Lui. Ti lodiamo, Signore, per il dono del Figlio Tuo. Facciamo eco alle parole del poeta che disse: ecco, nella gloria della risurrezione tu siedi in trono nel cielo lassù, dove dimori nella pienezza dell'amore immutabile del Padre, amore riversato su di te senza misura, prima che i cieli avessero inizio, amore del Dio eterno per il Figlio suo, eterno, ora per i secoli dei secoli, coronato d'onore tu sarai. Tutte le schiere celesti senza posa, gloria e potenza ti attribuiranno. Incorruttibile è questo il tuo splendor regale, acquistato dal tuo sangue prezioso. Tua è la lode di ogni creatura, santo Figlio e Cristo di Dio. La nostra lode offriamo a te. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.